11 e 2 minuti, una buona giornata dalle Liguori, benvenute e benvenuti a Pubblica. Quasi la metà delle calotte glaciali del mondo, al di fuori delle calotte della Groenlandia e dell'Antartide, è destinata a sparire entro la fine del secolo. Lo sostiene uno studio pubblicato nei giorni scorsi sull'autorevole rivista internazionale Science, uno studio che è stato condotto dalla Carnegie Mellon University di Pittsburgh negli Stati Uniti. Se si toccasse anche solo il livello di 1,5 gradi di riscaldamento globale in più rispetto ai livelli preindustriali, un fatto questo ritenuto quasi inevitabile, circa 104.000 degli oltre 215.000 ghiacciai montani e calotte polari del mondo si scioglieranno, con una conseguenza, sostiene lo studio dell'Università americana, di far innalzare il livello del mare di circa una decina di centimetri. Il riscaldamento del clima, di cui siamo responsabili come esseri umani, finirà per modificare ancora di più rispetto ad oggi pezzi rilevanti della geografia del nostro pianeta, con alcune conseguenze particolari che vedremo più avanti nel corso della trasmissione. Ma tra i grandi processi che coinvolgono il pianeta ci sono quelli demografici, che danno segnali di profondo cambiamento. La popolazione mondiale ha superato ormai da pochi mesi gli 8 miliardi, oltre la metà degli abitanti del pianeta si trova in Africa, in India e in Cina. Le tre aree hanno una popolazione pressoché uguale tra loro, tra il 1,3 miliardi e il 1,4 miliardi. Ma la tendenza per il futuro porterà queste tre aree del nostro pianeta a distanziarsi l'una dall'altra in crescita della popolazione. Qui mi fermo e introduco e saluto il mio primo ospite, che è il professor Alessandro Rosina. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Demografo dell'Università Cattolica di Milano. Allora, dicevamo, Africa, India, Cina, oggi più o meno equivalenti in termini di popolazione. Professore, ma qual è la tendenza che si prevede invece per il prossimo futuro, che cambia un po' il quadro, no, di questa equivalenza di oggi?
Sì, sono tre aree che stanno evolvendo in maniera diversa, perché sono in una diversa fase della transizione demografica, questo grande passaggio della storia dell'umanità, in cui si passa appunto da livelli molto elevati di natalità ma anche di mortalità a livelli molto più bassi, e con quindi la prospettiva che un bambino, insomma, che nasce in qualsiasi area del mondo possa poi arrivare tranquillamente a superare tutte le varie fasi della vita ed arrivare in età anziana. E, ecco, la Cina ha un po' accelerato questo passaggio, soprattutto al lato dell'andamento della fecondità, con la politica del figlio unico, quindi è come se avesse prodotto una frenata brusca, e tant'è che la popolazione della Cina ormai è arrivata al suo apice e sta anzi adesso diminuendo, perché il numero medio di figli è molto più basso rispetto a quello che garantisce l'equilibrio tra generazioni, che è quel 2,1 figli per donna. Bene, la Cina è sotto 1,5 e adesso sta cercando di capire come semmai risollevare quel valore, che quando rimane a lungo molto basso produce poi squilibri interni che sono difficilmente sostenibili. E finora, insomma, la Cina ha contato su una base di popolazione attiva consistente, pochi anziani, ma questo va a ribaltarsi.
Quindi la Cina sta entrando o è entrata in una fase di declino, invece l'Africa e l'India, ricordo sempre che consideriamo, professor Rosina, queste tre aree perché oggi, diciamo così, nel tempo zero sono equivalenti dal punto di vista della popolazione, quello che si vedrà in futuro è appunto questa tendenza. La Cina andrà a calare, Africa e India invece?
Ecco, l'Africa invece sta conoscendo la sua fase di maggior crescita della popolazione, quindi ha una componente giovanile molto ampia ed esuberante, perché il numero medio di figli è il doppio rispetto a quello dell'equilibrio tra generazioni, cioè, è una media di circa 4 figli per donna, quindi quel processo di riduzione del numero di figli, che fa parte di un grande cambiamento che porta dalla quantità all'investimento invece sulla qualità dei figli, è ancora in corso, quindi finché la fecondità rimarrà su livelli molto maggiori, 2 figli per donna, la crescita della popolazione sarà particolarmente esuberante, e l'Africa nella seconda metà di questo secolo sarà quasi l'unica area, insomma, del mondo che continuerà a crescere e ad alimentare la crescita della popolazione globale, quindi è un continente che ha tanti giovani e una forte pressione demografica, mentre l'India ha una fecondità proprio attorno ai 2 figli per donna, quindi è come se avesse concluso la transizione riproduttiva e non ha prodotto quella brusca decelerazione frenata della Cina, quindi gli squilibri demografici interni sono demografici quantomeno sono meno accentuati e la popolazione continuerà a crescere, ma solo dal punto di vista inerziale, perché appunto la popolazione perché le generazioni che attualmente sono giovani in età riproduttiva sono ancora abbastanza consistenti in India, quindi questo la farà ulteriormente crescere, diventerà il paese più popoloso al mondo, lo sta già diventando di fatto, cioè manca pochissimo, e continuerà a crescere fino a circa 1,6-1,7 miliardi e poi inizierà a diminuire già dopo all'inizio, insomma, della seconda metà di questo secolo. Però a differenza della Cina, appunto, non avrà quegli squilibri interni tra popolazione anziana e popolazione in età attiva, quindi certo. Il fatto di aver ridotto la fecondità, ma non in maniera così brusca, fa sì che appunto il processo di invecchiamento della popolazione non sia così problematico e così accentuato come la Cina.
Poi ci ritorniamo tra un momento proprio su questa questione che riguarda le età di queste popolazioni in evoluzione, quindi l'Africa che aumenterà, l'India che in qualche modo rallenterà la propria crescita e la Cina che entra invece in una fase di declino dal punto di vista demografico. C'è una relazione, professor Rosina, tra l'andamento della popolazione di queste aree e la questione del surriscaldamento del clima?
Beh, è chiaro che sono vari fattori che incidono sul riscaldamento sull'impatto, insomma, ambientale. La popolazione crescente e la quantità di popolazione ha un suo ruolo, ma come abbiamo detto la popolazione mondiale sta già rallentando e andrà comunque a terminare la sua crescita, già non cresce più in molte aree del mondo e la crescita è soprattutto concentrata sempre più sull'Africa, quindi è più un tema di come aiutare l'Africa ad avere un proprio percorso, a completare la sua transizione demografica e a renderla coerente col proprio percorso di sviluppo sostenibile. D'altro lato però gli altri paesi non crescono più e qui però dipende dai comportamenti e quindi l'impatto ambientale dipende sempre più da come noi interpretiamo poi le nostre condizioni di benessere e come passiamo da un benessere basato sull'aumento della quantità ad invece investire sulla qualità della crescita e dello sviluppo.
Professore, lei prima faceva accenno alla questione che riguarda il rapporto tra le popolazioni di India e Cina e questo scavalcamento che ci sarà nel numero degli abitanti dell'India rispetto alla Cina è previsto per quest'anno, giusto?
Sì, è anticipato rispetto a quello che si prevedeva, soprattutto perché la Cina ha anticipato il suo declino, cioè la fecondità è scesa molto di più rispetto a quello che si poteva prevedere, quindi è verosimilmente potrebbe accadere appunto già quest'anno.
Come si modificherà un po' la struttura per età di queste popolazioni? Lei ce ne faceva un cenno prima, la questione è rilevante anche dal punto di vista economico, le implicazioni che ci possono essere con una popolazione che invecchia per quanto riguarda, ad esempio, laddove sono esistenti i sistemi di welfare, che in qualche modo dovrebbero diventare più onerosi dal punto di vista dei costi, degli oneri finanziari. Quelle tre aree, Africa, Cina e India, dal punto di vista della struttura delle popolazioni, chi saranno quelli che avranno una quota maggiore e crescente di anziani, chi invece manterrà una struttura più orientata, virgolette, ai giovani, e quindi anche con conseguenze di tipo economico, professor Rosina?
Diciamo che dal punto di vista della struttura demografica l'Africa ha un'esuberanza di giovani e quindi deve trovare la capacità di far in modo che l'avere tanti giovani sia comunque una ricchezza, dia una spinta ai processi di cambiamento e di sviluppo e non invece condanni ad essere troppi rispetto alla capacità di sviluppo e che quindi questo poi produca sottosviluppo ed emigrazione. Quindi qui la sfida riguarda soprattutto come si riusciranno a creare opportunità per una componente giovane particolarmente consistente per l'Africa. Mentre la Cina ha frenato la crescita demografica e la natalità proprio per favorire la crescita economica e per trovarsi quindi con tanta popolazione in età attiva e non avere troppo carico di crescita di popolazione e di difficoltà quindi di alimentare il percorso di sviluppo. Però adesso si trova appunto con la stessa popolazione in età attiva che va a ridursi, perché entrano in età attiva, in età lavorativa, le generazioni nate e quando sono crollate le nascite dopo la politica del figlio unico. Quindi se finora la Cina si è avvantaggiata per quello che viene chiamato dividendo demografico, cioè per una percentuale di popolazione in età attiva particolarmente elevata che poi ha spinto la crescita economica, ora si troverà con la popolazione in età attiva che andrà a ridursi, ma andrà a aumentare la popolazione anziana. La popolazione in età attiva dal 65% scenderà attorno al 55% già entro il 2050, quindi questa fase di riduzione consistente è già in atto, e la popolazione anziana andrà sempre nell'orizzonte del 2050 a raddoppiare dal 12 al 20, più che raddoppiare dal 12 al 26%. Mentre e questo quindi in un contesto che non è preparato per con un sistema di welfare diffuso su tutto il territorio. Sappiamo la vastità e la complessità e le differenze interne che ha la Cina e le vaste aree anche rurali, e quindi l'avere una popolazione anziana crescente e poter contare su pochi figli, anzi un figlio unico, in alcuni casi due figli, ma appunto quando si è consentito di averli, ma con figli che poi sempre di più si spostano in altre aree, quelle più urbanizzate o che vanno altrove, e rischia di lasciare in ampie aree del paese una popolazione anziana senza poter contare né sulla rete di solidarietà familiare tra generazioni e nemmeno per un sistema di welfare efficiente ed avanzato. Quindi questo è attualmente uno dei vincoli principali per lo sviluppo e anche per la stabilità anche sociale, insomma, della Cina, perché è evidente che il malessere poi legato anche a tensioni sociali, difficoltà e squilibri rischia poi di creare un malcontento di fondo che è difficile anche da gestire, mentre appunto l'India si troverà a veder crescere la popolazione in età attiva, arriverà a superare anche un miliardo di persone in età attiva entro l'orizzonte di questa prima metà del secolo, ed è evidente che questo andrà a favorire potenzialmente anche l'economia indiana. Qui però ci sono differenze sociali molto accentuate anche all'interno del territorio stesso, anche qui è un subcontinente, quindi con una complessità. L'India è una democrazia con tutti i suoi limiti e le sue contraddizioni, e quindi sarà interessante e importante vedere come questi cambiamenti demografici poi andranno a essere gestiti e resi coerenti anche con la capacità di trovare soluzioni che consentano poi anche a questa grande democrazia di poter continuare a produrre sviluppo e consenso, a dare risposta ai rischi, alle tensioni sociali interne e anche ad ambire ad avere un ruolo di primo piano sullo scenario globale.
Quindi quello che lei ci sta dicendo è che quell'equivalenza nella popolazione tra India e Cina oggi, anche se l'India appunto è destinata a superare nei numeri la Cina nei prossimi mesi, diciamo così, quella equivalenza, non corrispondendo ad un equivalente sistema politico, 1,5 miliardi, quello che sarà 1,4 miliardi di cittadini indiani o di cittadini cinesi in contesti di sistemi politici differenti. Lei parlava appunto della democrazia indiana e di un sistema invece in qualche modo autocratico, no? Autoritario in Cina, la dimensione quantitativa risentirà anche dell'aspetto qualitativo, ci metto 1,000 virgolette in questa espressione. Professore, un'ultima cosa prima di salutarla. Lei ha scritto appunto recentemente tra le varie cose che appunto questo gigante demografico in ascesa, in crescita come l'India, anche se in termini relativi meno di quanto accadrà per l'Africa, fa ancora fatica a diventare anche un gigante dal punto di vista geopolitico, cioè del suo peso appunto prevalentemente politico. Sulla base di che cosa le faceva questa considerazione?
Sì, da un lato perché è più difficile, insomma, riuscire a gestire una realtà così ampia e diversificata in grande cambiamento con una democrazia che quindi ha bisogno di un continuo consenso anche interno, e questo vuol dire che serve anche attenzione alle disuguaglianze, agli squilibri interni a cui dare risposta, perché poi possono consentire di avere il consenso e questo consenso possa anche essere spendibile e rafforzare anche le scelte verso l'esterno. Vediamo insomma che grandi paesi che hanno questa ambizione e che affrontano anche cambiamenti demografici rischiano appunto di scivolare verso regimi che sono più autoritari, insomma la Cina l'abbiamo detto, la Russia con insomma lunga presenza di Putin al potere, mentre l'India dovrà trovare una propria soluzione, perché se si vanno a guardare gli indicatori dello sviluppo sostenibile, quindi legati anche al benessere materiale e sociale, vedono attualmente l'India un po' in fondo alle varie classifiche, sia rispetto alla povertà, sia rispetto alla salute, sia rispetto all'istruzione di qualità, alla parità di genere, alla garantire i servizi igienici sanitari, e sia rispetto all'investimento anche in innovazioni, infrastrutture. Insomma, è un paese con grandi potenzialità, ma che attualmente ha al proprio interno molte difficoltà che gli indicatori dello sviluppo sostenibile, quello dell'Agenda 2030, evidenziano in maniera molto chiara. Quindi questa forte preoccupazione a dare risposte interne e a garantire quindi che questa crescita della popolazione si tenga assieme con possibilità di benessere e sviluppo solide è la preoccupazione principale. E solo successivamente il ruolo anche sullo scacchiere internazionale potrà poi anche arrivare a diventare verosimilmente una delle attenzioni che avrà nei prossimi decenni.
Alessandro Rosina, io la saluto e la ringrazio per essere stato qui a Pubblica stamattina. Buona giornata, a presto.
Grazie a voi, buona giornata.
Alessandro Rosina, demografo dell'Università Cattolica di Milano. Le grandi questioni del pianeta, dicevamo all'inizio della trasmissione, non riguardano soltanto la demografia di cui abbiamo parlato finora, il surriscaldamento del clima e con tutta la catena di fenomeni che si porta dietro sta provocando anche mutazioni del territorio, ne cambia in qualche modo la geografia del nostro pianeta. Buongiorno e benvenuta Agata Lavorio.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
Ricercatrice in relazioni internazionali, ci sono alcuni eventi che appunto hanno un po' modificato parte dei connotati di un'area significativa del nostro pianeta come l'Antartide, e queste modifiche hanno attirato l'attenzione per ragioni politiche e strategiche da parte di altre potenze. Questo è un po' il ragionamento che sta dietro un lavoro che Agata Lavorio ha fatto e di cui le chiedo di sintetizzarcene in qualche modo i risultati attraverso un paio di questioni. La prima che le chiedo ovviamente è quella di dirci quali sono questi eventi particolari che hanno modificato o che rischieranno nel futuro di modificare un po' i connotati di un pezzo importante del territorio del nostro pianeta, e quindi parliamo dell'Antartide.
Certo, come vedevamo prima, la crisi climatica e i suoi effetti non sono un problema solo alle nostre latitudini, ma influenzano anche una zona lontanissima da noi come appunto l'estremo sud, quindi l'Antartide. E la crisi climatica è appunto il nostro ospite sgradito anche in questo caso. Non parliamo più, tra l'altro, di puro cambiamento climatico come si faceva fino a pochi mesi fa, ma stiamo appunto parlando di crisi climatica, che è un termine che è entrato così fortunatamente anche nel lessico dei nostri giornali, della nostra pubblicistica, ma che è stato adottato, pensate, anche dalle amministrazioni delle grandi potenze come l'amministrazione americana. E la crisi climatica è una crisi su scala globale. Perciò ciò che noi abbiamo visto nel corso di quest'estate, quindi le immagini della siccità in Italia, il caldo di quest'estate oppure un inverno relativamente più mite, nelle zone polari e in Antartide sempre nel corso di questo anno invece sono avanzate al doppio della velocità, e in alcune punte, quindi in alcune zone, parliamo dell'Antartide sempre in questo caso, hanno toccato addirittura una velocità del 5-10 rispetto alla normalità, che non dovrebbe essere normalità del nostro cambiamento climatico avvertito qui in Italia e in Europa. E lo scioglimento del ghiacciaio Kongere che si è sciolto è avvenuto nel marzo di quest'anno, quindi una piattaforma
dell'anno scorso,
di ghiaccio, ormai è l'anno scorso. È stata una grande avvisaglia in questo senso. Perché? Fino a pochi mesi fa parlavamo sempre, come dicevo prima, di cambiamento climatico e ci concentravamo più che altro sulla rapidità delle emissioni di sostanze climalteranti che vengono immesse nell'atmosfera, negli oceani, e giustamente questo, quindi si parlava più di mitigazione della rapidità del nostro cambiamento climatico rispetto ai cambiamenti climatici del passato, che pur hanno influenzato la storia in diverse epoche. E invece oggi dobbiamo aggiungere un altro tassello, che è quello dell'imprevedibilità. Perciò parliamo di avvenimenti climatici, geografici, che diventano imprevedibili non solo per noi che siamo un pubblico inesperto in questo senso, perché non siamo tutti esperti di scienze naturali, ma sono imprevedibili anche per propria missione degli scienziati di scienze naturali. E questo è un dato che insomma mi ha sconvolto parecchio studiando questi argomenti, perché si tratta di un cambiamento, insomma. Notare l'ammissione da parte delle più grandi agenzie meteorologiche e climatiche internazionali, con scienziati di fama mondiale, che la crisi climatica ormai ha raggiunto un tasso di imprevedibilità tale per cui anche noi politologi e noi attivisti dobbiamo fare sempre più attenzione al fatto che non sapremo come sarà il nostro futuro.
Voglio arrivare, Agata Lavorio, alla conclusione di questo suo ragionamento. Ci manca un minuto e mezzo alla fine della trasmissione, perché queste modificazioni che si producono nel territorio, no? Lo scioglimento del ghiacciaio Conger che lei citava prima, significa un pezzo di ghiaccio grande quanto la città di Roma che finisce in acqua e che si porta dietro una serie di cambiamenti e di modifiche. Ma ciò che accade e accadrà probabilmente ancora di più in quell'area dell'Antartide rende una zona come l'Antartide, finora poco attrattiva dal punto di vista geopolitico, strategico, degli interessi anche appunto militari da parte delle grandi potenze, oggi lei sostiene è reso più appunto attrattivo da quelle modifiche del territorio che i cambiamenti climatici pongono. È così?
Certo, perché delle condizioni potenzialmente più abitabili, più favorevoli all'uomo, stiamo parlando sempre comunque con un condizionale, portano, come nel caso dell'Artico, a una possibile e progressiva colonizzazione da parte degli individui, della popolazione umana, e ciò porta più popolazione, più presenza umana porta inevitabilmente, come ricordavamo anche prima, a più problemi di tipo politico e sociale, soprattutto in questo caso a livello internazionale, dove l'Antartide è stata l'unica probabilmente zona di pace davvero effettiva e con una grande storia di successo che nasce, pensate, durante la Guerra Fredda e che è continuata fino ad oggi, può portare a una maggiore presenza e alla compenetrazione di diverse sovranità di stati che stanno già operando in Antartide e a una possibile modifica di tutti quei paletti che derivano dalla giurisdizione internazionale che avevano fino a questo momento congelato l'Antartide e l'avevano resa una zona di pace, tra cui soprattutto il bando sull'attività estrattiva che scadrà nel 2048, il protocollo del Trattato di Washington che regola il regime antartico, e nel momento in cui scadrà, insomma non stiamo più parlando di tanti anni, diventerà un grande problema a livello internazionale, certo. Secondo me.
Allora Agata Lavorio, io la ringrazio per essere stata con noi, per averci segnalato una questione. I cambiamenti dovuti al surriscaldamento del clima producono tante conseguenze e una di queste è quella di modificare anche l'approccio dal punto di vista politico e geopolitico a dare fino all'altro ieri, a ieri considerate appunto poco attrattive dal punto di vista degli interessi. Grazie ancora per essere stata qui con me e buona giornata.
Grazie a voi.
Agata Lavorio è ricercatrice in relazioni internazionali. 11:27 è il momento di chiudere la trasmissione, di passare la linea a Calt Ira Rubini. Noi ci risentiamo domani alle 11:00. Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Ciao.